Controradio Notizie Estate.
Le 12.47 l'informazione regionale, la linea torna a Controradio. Partiamo da Prato, partiamo dalle minacce subite dal consigliere comunale, possibile candidato alle prossime elezioni regionali di Fratelli d'Italia, l'avvocato pratese di 34 anni Tommaso Cocci. Lettere anonime che sono arrivate già da gennaio, accuse gravi, minacce pesanti: se ti candidi ti distruggiamo la vita. La procura di Prato, guidata da Luca Tescaroli, sta indagando sui fatti. L'ultima notizia è che la procura ha acquisito gli elenchi della massoneria, la loggia era già stata citata nell'inchiesta per corruzione sulla ex sindaca del PD Ilaria Bugetti, ma sembra, per quello che riguarda l'esponente di Fratelli d'Italia, fuoco amico, sembra una rivalità interna al suo stesso partito, come ci ha raccontato il nostro corrispondente da Prato, Giorgio Bernardini.
È possibile che possa essere fuoco amico, ci sono alcuni particolari che rappresentano questa possibilità, in particolare diciamo la corsa interna in Fratelli d'Italia, che insomma, seppur si presenta come un partito granitico, si compone anch'esso di alcune diciamo correnti, così come le chiamavamo nel Novecento. Sembra appunto che possa essere anche questa l'origine di queste minacce, anche se lo diciamo molto chiaramente non è accertato. C'è un'indagine della Procura della Repubblica guidata appunto dal procuratore Luca Tescaroli, che sta cercando di far luce su questo. Sappiamo che ci sono dei particolari appunto un po' inquietanti, per esempio il fatto che subito dopo la minaccia appunto per Tommaso Cocci appunto di rivelare il suo uso presunto di droghe, che è appunto al centro della lunga lista di minacce infamanti che gli vengono mosse, c'è stata appunto l'iniziativa di un consigliere comunale avverso appunto alla corrente di Cocci, che per capirsi è quella principale, insomma, che discende dalla Premier e passa per Giovanni Donzelli, che è il responsabile organizzativo del partito e si configura a livello territoriale con Chiara Laporta, che è la deputata pratese. Ebbene, la parte avversa, che è interpretata in questo caso da un altro consigliere comunale che si chiama Belgiorno, appunto, ha presentato una richiesta per tutti, un po' di quelle sui generis appunto che ogni tanto la destra tira fuori, cioè quella di fare un test antidroga a tutti coloro che facevano parte del consiglio comunale e anche dell'amministrazione in generale, quindi anche gli assessori. Diciamo, questo è un 2+2 logico, che non dobbiamo subito trasformare in un, diciamo così, in un 2+2 penale, dato che vi ho detto che c'è un'inchiesta e giustamente l'inchiesta sta cercando di capire chi è che ha mosso queste accuse.
Veniamo a Firenze con il primo anniversario dell'aggressione ad Ezio Clemente, il 90enne colpito in via Maso Finiguerra. La situazione nella zona di via Palazzuolo a Firenze sembra degenerare. Si rimane in attesa del progetto Recreus, progetto di riqualificazione molto atteso in via Palazzuolo della Fondazione CR, ma nel frattempo la situazione rimane molto pesante, come ha denunciato ai nostri microfoni Marta Baiardi del comitato Palomar Palazzuolo.
Questa volta ci siamo stufati di scrivere documenti, ne scriviamo io credo da decenni, e abbiamo mandato alla sindaca e agli assessori vicini Viti e Giorgio un dossier fotografico con un paio anche di video per fare vedere quello che è sotto gli occhi di tutti, almeno sotto i nostri che abitiamo qui, che ci lavorano, e quelli anche quelli che ci lavorano, e cioè che la situazione durante l'estate è peggiorata. Ora è sempre successo, l'estate è un momento brutto per forse per tante ragioni, insomma forse anche il caldo non aiuta. Qui c'è una cronicità rispetto ad alcune cose piuttosto gravi. La più grave è lo spaccio e consumo in loco del crack, che è aumentato. Questo veramente, c'è stato sempre, l'abbiamo denunciato, ora abbiamo proprio le persone che si fanno sotto casa, sui gradini, sul marciapiede. Il crack è una droga, come sapete tutti, molto molto forte, molto che induce anche ad atteggiamenti che possono essere violenti, perché sono assunzioni molto, a quel che ne ho capito io, che sono assunzioni molto veloci e anche costano anche poco, quindi come dire induce anche ovviamente alla microcriminalità dei scippi e cose del genere. Ecco, noi ne abbiamo veramente in abbondanza. È un problema, mi rendo conto, difficile, è un problema che sarà sicuramente anche diffuso in altre zone della città, non so con questa, se con questa intensità, e se lo fosse comunque è una cosa di cui farsi carico. Ecco, abbiamo l'impressione che, come dire, sia lasciato da parte. Noi ci rendiamo conto che, essendo noi tra la stazione e le cascine, siamo incuneati in una zona in cui lo spaccio è attivo, però insomma noi registriamo per quest'estate e documentiamo con delle foto tristissime che abbiamo inviato, e poi però tantissimi altri problemi.
L'Assemblea Permanente degli Operai della Confezione San Martino ha preso il punto sulla vertenza in corso che da due mesi va avanti contro il sistema sfrutta e scappa, con gli operai che stanno continuando a presidere la confezione giorno e notte per richiedere risposte rispetto al posto di lavoro perso e allo sfruttamento subito. Ma cosa è accaduto ce lo racconta Sara Caudiero di Sud Cobas Prato.
Siamo in assemblea permanente da due mesi. Quello che è successo a luglio è stato che i lavoratori ci hanno chiamato dopo che, a seguito di un controllo dell'ASL, la direzione dell'azienda stava abbandonando il capannone, svuotando tutto a seguito di questo controllo, che chiaramente aveva trovato tantissime irregolarità. I lavoratori di questa confezione lavoravano a Cottimo, sempre 13-14 ore al giorno, e venivano pagati pochi centesimi al pezzo. Cucivano vestiti e di fatto, appunto, c'era un sistema che noi in realtà raramente abbiamo incontrato, che è quello del cottimo e non del pagamento a ore. Noi abbiamo, diciamo, immediatamente sostenuto questi lavoratori che volevano provare a fare qualcosa, e di fatto non siamo mai andati via dallo stabilimento per impedire che venisse svuotato, pretendendo di avere gli stipendi che non sono stati pagati e il TFR. Sostanzialmente, purtroppo, questo sistema è molto diffuso, l'idea che appunto quando ci sono i controlli, quando ci sono delle difficoltà, si impacchetta tutto e ci si trasferisce dall'altra parte. Quello che noi abbiamo fatto, appunto, è stato cercare di, fino ad oggi diciamo l'abbiamo fatto, fermare questa operazione, andare a pretendere appunto il dovuto sia all'azienda ma anche ai committenti. Sostanzialmente queste confezioni lavorano per dei pronto moda che commissionano, fanno fare le diverse parti della lavorazione a tante ditte diverse, di cui appunto San Martino faceva proprio la confezione, cioè cucire i vestiti.
Dal 3 settembre, da mercoledì con l'inaugurazione alle 17, fino al 5 di ottobre, il Nelson Mandela Forum di Firenze ospiterà la mostra I luoghi e le parole di Enrico Berlinguer, un'esposizione monumentale di 2500 metri quadri con eventi, dibattiti, un viaggio immersivo e multimediale nella biografia, nel pensiero e nell'eredità di Berlinguer, con una grande attenzione al valore della pace. Eventi, documenti originali arricchiscono questa mostra che ci hanno raccontato questa mattina Te Albini e Marco Spinelli dell'associazione Nelson Mandela Forum. Poi mercoledì alle 9 del mattino un podcast dedicato proprio a questa mostra sulle nostre frequenze.
Aveva visto lungo, basterebbe pensare alcuni discorsi, alcuni comizi che lui ha tenuto nell'80-82, dove parla appunto di pace, di riarmo, di guerra del popolo palestinese, e quindi l'attualità di quel pensiero, di quelle parole oggi è più viva che mai, e quindi è anche un orgoglio, a mio parere, presentare quest'uomo a chi non l'ha conosciuto, alle giovani generazioni, perché non è da tutti essere un grande a prescindere dal passare del tempo. L'idea che Berlinguer ha la sua piazza accanto al Mandela Forum e avrà la sua mostra dentro il Mandela Forum, per me è anche un motivo di gioia personale, perché è come ricomporre due figure che nella storia hanno lasciato il segno.
La mostra, diciamo, ha due elementi fondamentali, le due direttrici politiche fondamentali che noi vorremmo consegnare ai giovani. Una è non solo il ricordo di più di 40 anni della scomparsa di questa figura politica straordinaria, uno degli uomini politici più importanti dell'età contemporanea del nostro paese, che ha saputo ridare un valore alla parola politica, e la seconda è la pace. Questi sono i due punti fondamentali della nostra mostra. ridare una funzione e dimostrare ai giovani che la politica buona una volta c'è stata, e se c'è stata vuol dire che è possibile anche ripeterla, e l'altra è la battaglia alla pace, è la cosa essenziale, la pace prima di tutto è il titolo della nostra mostra.
Torniamo adesso a Prato con la mostra dal titolo Gino Nardi tra Prato, l'Africa e la Scozia. Torna nella saletta Biagi di Palazzo Buonamici l'esposizione sulla storia del giovane militare deportato in Gran Bretagna nel 43, rientrato poi nel 46. La mostra sarà inaugurata il 5 di settembre ed è curata da Deborah Cecchi, che abbiamo intervistato.
Questa è la storia di un giovane, un ventenne che parte per la guerra, spinto da un amore di patria molto forte, e si trova a vivere un'avventura veramente complicata, perché poi viene fatto prigioniero in Africa dagli alleati e viene deportato in un campo di prigionia in Scozia. È una parte della storia non molto conosciuta, perché solitamente quando si parla di campi di deportazione si pensa a quelli in Germania e quindi a cose ancora più dure e cruente. Ma Gino ha fatto una cosa bellissima, ha scritto, infatti la mostra ha anche come titolo Scrivere per resistere, perché un ragazzo di 20 anni che si trova catapultato in una situazione del genere ha proprio tutta una maturazione psicologica molto importante. Era un ragazzo che comunque stava bene, quindi non veniva da una sorta, da uno stato di povertà, veniva da una buona famiglia, e ritrovarsi improvvisamente di fronte a tutte queste prove veramente molto dure. Poi in Africa ha rischiato la vita molte volte sotto bombardamenti, non sai che fine mai farà, insomma la guerra purtroppo non è così bella. E quindi è molto interessante vedere la sua crescita e l'uomo che ne viene fuori, che è veramente un bel personaggio da vedere. E lui scrive lettere, tante lettere, e soprattutto dei diari.
Siamo in chiusura, la previsione del tempo per domani: il cielo sulla Toscana, nella notte il tempo sarà perturbato con rovesci e temporali, dalla mattina schiarite a partire dalla costa, venti moderati, mari mossi, temperature le minime stazionarie o in ulteriore lieve aumento, le massime in calo. Le 13 in questo momento è tutto, grazie per averci seguito, buon ascolto.
Controradio Notizie Estate.